Vi invito ad aprire la Bibbia sul Salmo 19. Interrompiamo per un mesetto la serie sull'Epistola ai Galati e oggi il testo sarà il Salmo 19. La pagina è la 551 per chi usa la Nuova Riveduta. E se dovessimo dare un titolo a questa predicazione è La ricchezza della parola. Salmo 19. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno volge le parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella o parole. La loro voce non s'ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale e gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Egli esce da una estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla, nulla sfugge al suo calore. La legge del Signore è perfetta. Essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera. Rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti. Rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili dell'oro, anzi, più dell'oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi, di quello che stilla dai favi. Anche il tuo servo è da essi ammaestrato. Vi è grande ricompensa a osservarli. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca, mio Redentore. Bassiamo il nostro capo. Signore, siamo di fronte alla tua parola. E io ti chiedo questa mattina che, Signore, la tua parola possa parlare a ognuno di noi, a noi come popolo. Possa darci istruzione, consolazione, formazione, guida. Signore, grazie perché tu non sei un Dio muto, ma tu ci parli attraverso la tua parola. Signore, assisti me mentre la espongo e manda il tuo Santo Spirito affinché per la sua forza che noi possiamo capire e obbedirti. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. La città di Detroit, qualche giorno fa, avrete sentito i media, i giornali, ha dichiarato fallimento. Ha dichiarato fallimento perché i suoi debiti ammontavano a circa 20 miliardi di dollari, una cifra enorme. Le scuole sono chiuse, gli ospedali non funzionano, la sicurezza è inesistente, la gente ha paura. C'è molto disordine nelle strade. Tutto sembra in decadenza. Quella che un tempo era una delle città simbolo dell'America rampante, crescente, di successo, improvvisamente si è riscoperta come vivere in un incubo. Non funziona più nulla. I debiti sono talmente tanti, il disordine è talmente elevato. E sentivo un'intervista del governatore del Michigan, il quale, dopo aver fatto una analisi attenta di quali erano le condizioni oggettive della città. Ha detto: quello di cui abbiamo bisogno è un ritorno al nostro patto fondativo. Bisogna ritornare alla base, alla fonte dell'essere cittadini. Bisogna riscoprire cos'è che ci tiene assieme. Bisogna rimetterci in gioco e riscoprire qual è il patto fondativo che come città vogliamo avere. Cari amici, a me la metafora mi ha subito colpito, perché questa mi pare che sia davvero la condizione di molto cristianesimo nei nostri giorni. Questa mi pare che sia la fotografia di ciò che succede davvero in molto, nei nostri circoli, in molti ambienti che si definiscono cristiani. C'è davvero una grande tradizione, la grande città del Signore che faceva cose straordinarie. Però allo stesso tempo ci guardiamo attorno e ovunque ci guardiamo spesso non troviamo altro che sofferenza e desolazione spirituale, deserto, confusione. Abbiamo paura, le relazioni spesso sono rovinate, non c'è, manca quel fluire sincero, generoso di cui la Bibbia attesta. Ci ritroviamo in qualche modo, e questa mi pare sia l'esperienza condivisa di molti di noi, come a vivere in una Detroit spirituale. E io vorrei che questa mattina noi accogliessimo lo stesso invito e fare il passo fondamentale. Cioè, se davvero vogliamo mettere mano a questa situazione, se davvero non ci accontentiamo di un maquillage esterno, di una operazione meramente estetica, dobbiamo ritornare al patto fondativo, scoprire cos'è che ci rende cittadini, scoprire cosa è che ci fa appartenere alla città del Signore che è posta sopra un monte. E il Salmo 19 è un recupero, è l'invito a recuperare questa dimensione, questo patto fondativo che dovrebbe caratterizzare la vita del suo popolo e di ognuno di noi. E questo patto fondativo è la sua parola. Salmo 19 è uno dei pochi salmi, ce ne sono tre in tutto il Salterio, che cantano, celebrano la ricchezza della parola di Dio come fondamentale per la vita del popolo del Signore. C'è il Salmo 1, Salmo 19 e il Salmo 119. Il Salmo 19 è davvero è nel cuore del libro dei Salmi, perché dice: ricorda al popolo di Dio che se tu vuoi vivere una vita pulsante per Lui, devi essere centrato sulla parola di Dio. E lo fa. E lo fa offrendoci due dischi. No? Da un lato c'è il disco della creazione, della rivelazione generale, dal versetto 1 al versetto 6, come i cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. C'è una rivelazione, Dio comunica al suo popolo, Dio comunica all'umanità attraverso la sua creazione, attraverso la sua rivelazione generale. Il cielo, il sole, le montagne, le bellezze della creazione sono manifestazioni della presenza e della cura di Dio per l'uomo. I primi sei versi ci parlano di questa rivelazione generale. Oppure, potremmo dire, un po' per, come dire, con una similitudine che forse ci aiuta a capire, i primi sei versi ci parlano della comunicazione non verbale di Dio. Tutti sappiamo che io e te comunichiamo non soltanto con le parole, ma comunichiamo anche con i nostri silenzi, con i nostri atteggiamenti, con le nostre gesta. Ora, almeno la comunicazione non verbale non è sempre così limpida e così chiara, o così non è, come dire, priva di ambiguità, come la comunicazione verbale. Allora, l'illustrazione che mi viene in mente, ma è davvero così, quanto io con mia moglie passeggiamo, e qui quindi può attestare che non dico il falso, no? La cosa che io apprezzo molto delle passeggiate sono i lunghi tempi di silenzio per non scaricare e decomprimere, no? Per cui per me il silenzio è rigenerativo, per me io sto godendo di quella passeggiata. Allora, lei è vicina a me, interpreta il silenzio come un segnale di crisi o di preoccupazione. A cosa c'è? Incomincia a dire, non c'è niente, davvero, sto godendo il silenzio. La comunicazione non verbale è ambigua. Può essere, no, può essere interpretata in modi diversi. Ma è così anche con Dio? Cioè, Dio ha una rivelazione generale? Dio ha la creazione, ha creato le stelle, milioni di milioni, miriadi di stelle, di sistemi solari? Ma è sufficiente questa rivelazione generale che Dio ha creato per parlare, per comunicare con efficacia la sua volontà alle persone? No, può essere capita male. La rivelazione generale di Dio può essere interpretata in modi molto diversi. Tant'è vero che non è sufficiente apprezzare, godere della creazione per diventare credenti. Tu puoi al massimo, se tu sei convinto della bontà della creazione di Dio, puoi essere un buon teista, una persona che crede in un Dio generale, ma non nel Dio personale di Gesù Cristo. Abbiamo bisogno di qualcosa di più. La rivelazione generale, la bellezza della creazione, non è sufficiente per il suo popolo, per noi, non è sufficiente per noi, per la salvezza, per la redenzione. E per questo il salmista fa un'operazione di questo tipo. Dice, guardate, c'è la rivelazione generale, la creazione, che per noi significa molto, però a volte può essere un po' ambigua, però c'è anche la comunicazione verbale di Dio, e la comunicazione verbale di Dio sono le sue parole, e le sue parole sono prive di ambiguità. E dal verso 7 al verso 12 ci parla della comunicazione verbale di Dio, della sua parola, per togliere dubbi, per togliere la confusione che può esserci. E parla della comunicazione verbale di Dio in un modo straordinario, come noi non immaginiamo. Perché il salmista dice, guardate che vorrei descrivervi la comunicazione verbale di Dio, e la comunicazione verbale di Dio ve la descrivo con 6-7 parole. Guardate un po' cosa dice, com'è questa rivelazione, comunicazione verbale. Guardate con me dal verso 7, questa rivelazione verbale è legge, è testimonianza, verso 8, sono precetti, comandamenti, verso 9, è il timore, è i giudizi. Usa 6 parole per descrivere questa comunicazione verbale di Dio. E guardate quali sono gli aggettivi che descrivono questa rivelazione di Dio. Ne fa 7, simbolo della perfezione. Com'è questa rivelazione, questa comunicazione verbale? Beh, guardate, verso 7, è perfetta, è veritiera, è giusta, è limpida, è pura, è verità, è sicura. Questa è la parola del Signore. Questa è la parola del Signore, ha queste qualità, ha queste caratteristiche. Per cui il nostro patto fondativo deve centrarsi sulla parola del Signore, sulla Bibbia. Dobbiamo recuperare, a frequentare, ad assorbire la parola del Signore, ad avere nel nostro sangue una proteina nuova, la biblina. Tanto deve essere la parola nella nostra vita. Ma approfondiamolo un attimo. E vorrei fare 3 passaggi con voi stamattina. Il primo è quello che la parola è per il salmista. 2, come lui si rapporta a questa parola. E 3, quali sono le conseguenze di questo. Cos'è, com'è e le conseguenze. Beh, la prima, per il salmista la parola è, guardate con me, verso 7, è legge del Signore. Cosa significa? Bene, io vorrei dirti questo, che la parola del Signore non è un consiglio, non è un suggerimento. La parola del Signore significa che è normativa, cioè la sua valenza è norma, deve essere obbedita. La Bibbia non mi suggerisce come devo credere o come mi devo comportare. La Bibbia è norma, è ordine, è la legge del Signore. La legge del Signore va rispettata, che a te piace o no. Amici, nell'epoca assoluta, no? Di un relativismo ormai liquido, abbiamo perduto noi anche come cristiani questa consapevolezza che la parola del Signore è la sua legge. non è la consolazione, non è il suggerimento, non è una tra le opzioni possibili. La sua legge è la norma, la sua parola. E Gesù dice tutta la parola. Gesù dice in Giovanni 15, paradossalmente, cita un salmo e dice quel salmo è la legge. Vuol dire che tutta la parola del Signore è vincolante per noi. Non c'è una parte che è vincolante e una parte che non è vincolante. Non c'è una cosa che a noi piace, un'altra cosa a cui piace, che dobbiamo obbedirla. È attraverso il tempo. Noi non possiamo modificarla e dire adesso questa parola, questo principio, questa norma, no, non ci va bene perché nel XXI secolo è un po' fastidioso credere ancora che esiste una verità assoluta, oppure che è possibile l'intervento di Dio, che esiste il soprannaturale, o Dio opera i miracoli. No, allora, siccome siamo infastiditi, ci dicono tutti, no, la parola del Signore è vincolante. Attraverso il tempo, giudica il tempo. Ricordalo, questo è la prima cosa, la legge del Signore è perfetta. Ma non è soltanto la legge del Signore. Questa parola, questa comunicazione verbale, il salmista ci dice che anche, guardate subito dopo, verso 8, è la sua testimonianza. Cioè, la Bibbia non è un insieme astratto di principi, non è un manuale di teologia, ma nella Bibbia quello che noi, io e te, troviamo, sai cos'è? È la testimonianza del carattere della persona stessa di Dio. Cioè, gli attributi, la persona di Dio viene scoperta nella Scrittura, nella parola del Signore. Se vuoi conoscere Dio, non devi allevarti o ricercare delle esperienze mistiche o pseudo spirituali. Se vuoi conoscere Dio, devi incontrarlo nelle pagine della Bibbia, della parola, perché lì ci sono le sue testimonianze, lui si rivela, i suoi attributi, il suo carattere, la sua persona, la sua descrizione, la sua personalità, la scopri lì. Ci sono le sue testimonianze. E queste testimonianze sono per il nostro bene. Però non è soltanto la legge, non sono soltanto le testimonianze. Se tu continui ancora verso 8 e verso 9, la parola del Signore sono anche comandamenti. Pippo, ma come abbiamo detto, no, verso 7 parla della legge, qua ancora i comandamenti. Sì, perché i principi di Dio vanno applicati concretamente nella vita quotidiana. Non sono principi astratti da considerare soltanto teoricamente. Per cui se Dio ti dice, no, di fare qualcosa, di vivere in un certo modo, di obbedire in quella direzione, tu in quella direzione devi investire. Cioè, cosa vuol dire? Che la parola di Dio è diretta. Non passa, io non è che parla a te affinché tu me lo devi dire a me. No, il comandamento del Signore è diretto e riguarda la mia vita subito, adesso. Non posso evitarla, non posso svicolare. Dobbiamo obbedire a questa parola concretamente. E il salmista dice che questa parola non sono soltanto legge, non è soltanto testimonianza, non è soltanto precetti, sono anche giudizi. Come giudichi la giustizia? Come giudichi tu ciò che è giusto da ciò che è ingiusto? In base al fastidio che solleva nella tua persona? Cos'è giusto in questo mondo? Cosa sono le cose che vale la pena ricercare o su cui vale la pena investire oppure no? Il giusto lo definiamo io, lo definisce il sondaggio, una procedura democratica? Le cose giuste sono giuste perché la maggioranza alza la mano e dice che una cosa è giusta? No. La Bibbia dice che ciò che è giusto perché Dio dice che è giusto. Cioè, i suoi giudizi sono fondativi, la sua giustizia è il fondamento di ogni giustizia. C'è un grande dibattito nella filosofia contemporanea e quello che hanno scoperto dopo grande cura nella ricerca dei diritti dell'uomo è che davvero questi diritti dell'uomo non possono stare in piedi se non si trova una fondazione solida. Tu non puoi lottare per i diritti dell'uomo, per i diritti dell'umanità, per la giustizia contro l'oppressione se non hai una base solida, biblica, teistica, che si trova nella parola del Signore. Tant'è vero che ormai nelle organizzazioni internazionali che lottano per questi diritti, l'80% dei partecipanti sono cristiani, perché sono gli unici che hanno una fondazione, una motivazione. Altrimenti perché il trattamento nei confronti di un essere, di un bambino, deve essere diverso da quello nei confronti di un animale? È la domanda di Peter Singer. Perché? Perché dobbiamo dedicare così attenzione, no, alla cura dell'uomo e non invece, no, occuparci soltanto della tutela della natura? Perché non sopprimiamo una persona che in qualche modo ha un deficit cognitivo? Perché non alleggeriamo il peso del welfare? Per quale motivo? Noi diciamo, beh, perché la dignità della persona, ma su cosa fondi la dignità della persona? Su cosa fondi? Su cosa la costruisci? Come fai a difenderla se non hai una base? Se non richiami il fatto che io e te siamo qui perché siamo a immagine di Dio e quindi c'è una dignità irriducibile in ognuno di noi e i suoi giudizi sono quelli che vanno ricercati. Questo ci dice il salmista. Allora, amici, cosa vuol dire in sintesi tutto questo? Vuol dire che la parola di Dio è infallibile, non ha errori, davvero? La sua parola è vera in tutto ciò che dice? Che questa parola è davvero, come dire, deve essere seguita? E la legge vuol dire che io devo obbedire alla parola di Dio indipendentemente dallo stato emotivo in cui mi trovo? Non è che oggi obbedisco a un comandamento perché mi sento di obbedire. Io obbedisco al comandamento perché è il comandamento di Dio e basta. Che tu ti senta col mal di pancia o no, non importa, tu intanto obbedisci. Questa è la parola del Signore. E i suoi sono precetti, ci dice. Ora, guardate, quando la Bibbia parla dei precetti, questo è un termine spesso che viene confuso. Cos'è un precetto? Allora, la traduzione migliore del precetto è questa. La Bibbia è piena di ricette. Sai cos'è una ricetta? Immagino che tutti noi abbiamo rapporti, ahimè, no, frequenti con il medico di base, con i medici di base. Bene, la ricetta spesso non è altro che il documento che attesta del fatto che il medico si sta prendendo cura di noi e ci dà una prescrizione che bisogna seguire per il nostro benessere. Quando la Bibbia parla della sua parola come precetto, sta dicendo questo: la Bibbia è la ricetta del medico migliore che c'è nell'universo per la tua vita, che si vuole prendere davvero cura di te. E se tu non segui quella ricetta, quel precetto che il medico migliore dell'universo ti sta consigliando, lo fai a tuo rischio e pericolo. I suoi precetti sono perfetti. Cioè tutto quello che dice è per noi. Il messaggio della Bibbia è per noi. Vogliamo allora appassionarci di questa parola. Però questa parola, se così fosse, ed è il secondo punto, può sembrare un po' troppo astratta, no? Principi, facciamo fatica, ma cosa significa? Pippo, ma c'è una dimensione anche più emotiva che il salmista consiglia, no? Come facciamo ad abbracciare il tutto? Io vorrei sentire qualcosa. Chi l'ha detto che dobbiamo conoscere tutto soltanto sempre attraverso la mente e non attraverso le emozioni? Il salmista affronta questa cosa. E ci dice che la parola di Dio per lui è un rifugio, è qualcosa di prezioso. C'è un film degli anni 50, il cui titolo è Il posto delle fragole. Non so quanti di voi l'hanno visto. Un film di Ingmar Bergman. E narra la storia di un uomo. Narra la storia di un uomo che deve andare in Svezia, e deve andare da una città a un'altra città a ritirare un premio prestigioso che corona la sua carriera. E lui deve fare questo viaggio, non può farlo da solo questo viaggio, e lo fa con la nuora, Marianna. Fa questo viaggio con la nuora ed è il viaggio che fa per tutta la Svezia, sono un viaggio molto lungo, è un viaggio dove in macchina inizia a recuperare in modo retrospettivo tutte le vicende fondamentali della sua vita. Sapete quanto in modo un po' nostalgico ci si ricorda della propria vita, di come eravamo, di quello che è successo. Il viaggio in macchina a volte facilita questo. E lì ci sono delle immagini bellissime che descrivono questo stato d'animo. E lui pensa in con nostalgia alla sua vita, come è andata male, come adesso, malgrado fosse un uomo di grande successo, il suo cuore era arido, no? C'era questa avarizia che lo impoveriva, malgrado tutto, come dire, il consenso degli altri. E arriva, passa dal piccolo villaggio dove era nato e dove era stato con i suoi 10 fratelli, e chiede all'autista, a sua nuora, di fermarsi, perché in qualche modo voleva rivisitare la casa dove era nato, dove era stato con i suoi fratelli. E c'è un'immagine, c'è una serie, 3 minuti penso, che sono particolarmente significativi, perché quest'uomo entra in quella casa e va subito sul retro a cercare l'orto. E quell'orto è un orto particolare, perché in quell'orto c'erano delle fragole. Quell'orto era il posto delle fragole, e per lui quell'orto era l'unico posto della sua vita, della sua gioventù, dove si sentiva sicuro, accolto, coccolato, protetto. E lui dice: tutta la mia vita è stata una ricerca spasmodica di ritrovare il posto delle fragole. Il salmista dice che io e te non troveremo mai il posto delle fragole nella nostra vita, quel posto dove ci sentiamo davvero curati e coccolati, se non nella parola del Signore. E quando parla di rifugio e di protezione, lo fa in questo senso. Guarda cosa dice il salmista. Il salmista dice che questa parola per lui, guarda verso 10, sono più desiderabili dell'oro, anzi dell'oro finissimo. Cioè, questa parola per lui è oggetto di desiderio, di passione. Lui ha desiderio della parola di Dio. Lui la desidera. Guardate, la Bibbia dice in modo molto chiaro che noi non dobbiamo desiderare le cose degli altri, le donne degli altri, le case degli altri, il bestiame degli altri. Giacomo dice di stare attenti all'invidia, perché può aprire le porte, come dire, al diavolo. No, però in questo caso il salmista dice: è legittimo desiderare la parola di Dio. Cioè, se tu devi avere una passione per la vita, questa passione deve essere la parola del Signore, perché questa parola è più desiderabile dell'oro. Ma non dell'oro grezzo che si trova nelle buone miniere. Il testo ci dice dell'oro finissimo, cioè raffinato, puro, prezioso, più che prezioso. La parola del Signore è questa. Ma non solo, guarda cosa dice dopo. Però Pippo, sì, questa parola è così preziosa. No, questa parola ci dice è buona come il miele. Ma non che significa, vuol dire che non solo la desidera con passione, ma questa parola da lui è gustata. Cioè, lui c'ha un'intera, come dire, predisposizione ad assorbire, a gustare, ad assaporare, a godere di questa parola. Lui la gode come il miele. Qual è la tua pietanza preferita? Immagina il sapore, il gusto, la soddisfazione che questa ti dà, quanto hai l'opportunità di tuffarti in questa prelibatezza. Bene, la parola del Signore è molto più del miele, ma non solo, del miele di prima qualità, che è il miele che stilla dai favi. Questa è la parola del Signore. E questa parola dà rifugio alla nostra vita. Questa parola crea davvero l'unico posto, è l'unico ombrello, è l'unico posto delle fragole dove io e te possiamo trovare rifugio e sicurezza, perché è la parola di Dio, dell'Altissimo, e qualunque cosa succeda, noi siamo da Lui protetti. È più dolce del miele. Cosa ci invita a fare adesso, amici? Qual è allora la conclusione? Avviamoci un po' verso la conclusione. Come si può concretizzare? Come possiamo davvero apprezzare tutto questo? Significa alcune cose. Significa alcune cose per la nostra vita come cristiani. Beh, ovviamente, qual è il mio rapporto con la Bibbia? Qual è il tuo rapporto con la Bibbia? È un libro che c'è nelle nostre case, che prende polvere. È un libro che è frequentato, vissuto, capito, assorbito. Ma soprattutto dovremmo evitare e risparmiarci alcuni rischi. Molte persone pensano che la Bibbia sia un semplice manuale di istruzioni. Come si fa? Non so se tu usi magari un macchinario nuovo, un software nuovo che non sai come funziona, allora il libretto delle istruzioni in qualche modo ci aiuta, ci dà sicurezza. Però la Bibbia è molto più del manuale di istruzione per la vita. La Bibbia è la parola del Signore vivente che ci interpella, ci interroga, ci sfida. Non è un manuale di principi, non è un manuale di procedure, è qualcosa di più questa parola. Molti pensano che la Bibbia sia come un libro di teologia, dove troviamo una collezione, a mo' di enciclopedia, di dottrine e di verità, come dire, assemblate in qualche modo. È vero, la Bibbia è verità, ma non è un libro di teologia, è molto di più, non è una collezione di dottrine. C'è la dottrina, certo che c'è, ma la Bibbia è molto di più. Alcuni di noi prendono la Bibbia, come dire, un po' alla moda, e allora leggono alcune parti, ad esempio, del Sermone sul Monte, ma poi dicono no alla parte della Bibbia quando condanna l'omosessualità o altri comportamenti. No, perché in qualche modo vogliamo essere alla page, moderni, no? E quindi c'è una selezione un po' soggettiva di tutto. Non va bene neanche questo. La Bibbia o la prendi tutta così com'è o non la prendi per nulla, non puoi essere obbediente al 50% alla parola del Signore. Altri prendono la Bibbia come si fa, in modo molto frequente nei nostri circoli. Penso che tutti noi abbiamo familiarità con la scatoletta del pane della vita. No? Che stranamente, l'idea è buona, perché in questa scatoletta del pane della vita hai questi biglietti in cui ci sono dei versi, però che contengono soltanto le promesse. Stranamente, mai i comandamenti, i giudizi o le esortazioni. Per cui tu peschi in modo superstizioso, come si fa con la tombola, e dici, questa è la parola di Dio per la mia vita, adesso posso andare. Non funziona così, la Bibbia non è la scatola delle promesse. Io non posso dire, vediamo come mi parla il Signore oggi e leggo così, perché questo è un modo superstizioso pagano di usare la Bibbia. E non puoi crescere se lo fai in questo modo. La Bibbia va assorbita tutta. Cosa significa che va assorbita tutta? Vuol dire che la sua storia deve essere la tua storia. Vuol dire che tu devi prendere la storia della Bibbia e farla diventare la storia della tua vita. E la storia della Bibbia è molto semplice, perché è una storia che ha quattro capisaldi. Cioè, Dio ha creato il mondo e lo ha creato perfetto, eppure il mondo era molto buono. Tutto, ogni cosa era buona. Poi c'è stata la caduta, la ribellione dell'uomo, e poi c'è la redenzione in Cristo, e ci sarà la consumazione finale quando Gesù Cristo ritorna per sistemare ogni cosa. Questi quattro capisaldi sono i quattro capisaldi della storia biblica, devono essere i nostri capisaldi. Devo leggere la vita in base a questa prospettiva. La storia della Bibbia deve essere la mia storia. Vuol dire che se io sono al lavoro e il lavoro non mi piace o ci sono difficoltà, non è perché il lavoro è cattivo, no? Perché io so dalla storia biblica che il lavoro è buono, è stato creato da Dio prima ancora della ribellione dell'uomo. Dio ha dato un compito, quindi il lavoro è una buona cosa, dove ci può essere il luogo della benedizione di Dio. Però c'è stata la caduta e le cose migliori si sono deturpate e corrotte, anche questa relazione. Però in Cristo, che può redimere ogni cosa, anche il lavoro può essere l'occasione dove la redenzione di Gesù Cristo può essere manifestata. Questa è assorbire il pensiero biblico. E invece spesso noi seguiamo le mode, le cose contemporanee. La sua parola, la sua storia deve essere la nostra storia. E la Bibbia non è piena, la Bibbia in ogni pagina testimonia di un'unica cosa, di quello che Gesù Cristo ha fatto. Luca 24 dice, in modo molto chiaro che tutta la scrittura parla di Gesù. Lui è l'unico mediatore, l'universo intero è stato creato per Cristo. Cioè vuol dire che da Adamo fino all'Apocalisse il soggetto, il protagonista della storia biblica, non sei tu,